Rieccoci, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del rapporto fra cambiamenti climatici e origine del coronavirus, del Covid, che un nuovo studio sembra mettere in luce appunto che ci sia questa relazione. Parliamo del report 2021 sui rischi globali uscito in concomitanza con il Forum Economico Mondiale di Davos. Parliamo di un'inondazione in India dovuta al distaccamento di un blocco di ghiaccio dall'Himalaya e infine dei rischi del catastrofismo climatico. Quindi lasciamo un po' da parte i temi di stretta attualità su cui torneremo sicuramente nei prossimi giorni, come crisi di governo, insomma, il governo Draghi, tentativo di governo Draghi e colpo di Stato in Myanmar. Cominciamo da questo nuovo studio scientifico che sembrerebbe indicare appunto che ci sono che sono i cambiamenti climatici, la crisi climatica all'origine del Covid. Già è stato detto più volte che le pandemie sono rese più probabili da degli ecosistemi fragili e degradati che non trattengono più il virus all'interno delle proprie nicchie ecosistemiche, virus e batteri, ma permettono appunto la loro fuoriuscita, il cosiddetto salto di specie, quindi la trasmissione poi agli esseri umani. Nel caso del Covid, all'inizio erano state messe sul banco degli imputati soprattutto le deforestazioni selvagge di alcune aree dell'Estremo Oriente. In questo caso, invece, i ricercatori si sono concentrati, ricercatori che sono del Dipartimento di Zoologia dell'Università di Cambridge, si sono concentrati sul ruolo dei mutamenti del clima. Praticamente, negli ultimi 100 anni, l'innalzamento delle temperature globali sembrerebbe aver portato all'esplosione di alcune specie di pipistrelli nella provincia cinese dello Yunnan, al confine con il Myanmar e con il Laos, per intenderci. Ovvero quella stessa identica zona da cui, secondo appunto gli studi genetici che sono stati fatti sul virus, si sarebbe originato il SARS-CoV-2, che poi si sarebbe trasmesso dai pipistrelli ai pangolini che avrebbero fatto da specie ponte e poi sarebbe giunto così agli esseri umani. In questo studio si specifica che circa 40 specie di pipistrelli si sono trasferiti verso la provincia cinese meridionale dello Yunnan e che sono specie che ospitano circa 100 tipi diversi di coronavirus. Quindi questo studio sembrerebbe, insomma, mostrerebbe una certa plausibilità del fatto che siano stati proprio questi pipistrelli che si sono concentrati in questa area abbastanza ristretta per via dei cambiamenti climatici ad aver originato poi la pandemia di Covid. Ovviamente non è, parliamo di probabilità, appunto, non nessuno è andato a vedere nel momento in cui dal pipistrello il virus faceva il salto di specie, ma sembra l'ipotesi più probabile. Questo, fra l'altro, non vuol dire che l'ipotesi degli ecosistemi fragili sia da scartare, perché è probabile che ci siano entrambi i fattori, quindi cambiamenti climatici ed ecosistemi fragili, fattori che, fra l'altro, sono strettamente connessi e che potrebbero avere entrambi avuto una parte di influenza. Quindi, la concentrazione di pipistrelli dovuta ai cambiamenti climatici ha reso più probabile insomma, il generarsi e riprodursi di un certo virus, un certo tipo di virus, che poi ha fatto facilmente il salto di specie grazie alla fragilità degli ecosistemi in cui questo virus era in qualche modo contenuto. Ok, passiamo al secondo argomento del giorno. È uscito il Global Risk Briefing Paper del think tank The Smart Institute, che sarebbe una pubblicazione annuale che ormai insomma, è arrivata al quinto anno e che esce in concomitanza con il Forum Economico di Davos ed è una sorta di vademecum per gli investitori per metterla in guardia dai principali rischi mondiali che potrebbero avere ripercussioni economiche nell'anno in corso. Esce appunto verso gennaio-febbraio e osservando il report del 2021 si possono cogliere diversi aspetti interessanti. Non tanto in chiave di investimenti, perché non è una rubrica sugli investimenti questa qua, ma proprio per capire qualcosa del mondo. Forse ve l'ho già detto qualche altra volta, ma i report economici fatti ad esempio dalle banche o dai think tank o dalle compagnie di riassicurazione spesso sono persino più attendibili di quelli fatti da, istituzioni intergovernative, istituzioni pubbliche, semplicemente perché in quel caso, nel caso delle istituzioni, ci possono essere delle pressioni politiche, mentre tendenzialmente sui privati difficilmente ci sono pressioni politiche per dire le cose in maniera magari più edulcorata e meno spaventosa anche. Perché sostanzialmente la politica non ha bisogno di dati oggettivi, ma ha bisogno di consenso, mentre l'economia ha bisogno di dati oggettivi per fare i migliori investimenti. Poi, sul fatto che i migliori investimenti spesso vanno a peggiorare la situazione di quei dati oggettivi che stavamo iniziando, osservando inizialmente, è un altro problema, ovviamente, un problema enorme. Però, almeno per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati, spesso le istituzioni economiche sono più attendibili. Comunque, tornando al report di quest'anno, notiamo che il rischio di catastrofi globali è aumentato ulteriormente. È aumentato sostanzialmente anno dopo anno, dal 2017, che è l'anno di prima pubblicazione, fino al 2021. Quest'anno ha avuto un balzo notevole e c'è stato complessivamente in tutto questo periodo, in questi 5 anni, un aumento del 40% del rischio stimato di catastrofi globali dalle ripercussioni gravi sull'economia. Il balzo in avanti di quest'anno, che è appunto considerevole, è dovuto al fatto che, oltre al peggioramento dei vari indicatori, si è aggiunto ovviamente il perdurare dell'epidemia. Uno dei grafici più interessanti di questo studio è quello che dispone, fra l'altro, i vari elementi, i vari eventi potenzialmente catastrofici su di un piano cartesiano. Con sulla scissa, quindi sull'asse orizzontale, le probabilità che si verifichi un evento catastrofico e sulle ordinate, quindi sull'asse verticale, il grado di catastrofità, quindi quanto andrebbe ad incidere questo evento sul pianeta, in particolare sull'economia, ma insomma possiamo prenderlo anche come un rischio generico. Sono andato a guardarmi per curiosità il report dello scorso anno e il rischio di epidemia era stato inserito in alto a sinistra, il che vuol dire un evento poco probabile, quindi più a sinistra, forse mi vedete riflesso, non lo so, comunque più a sinistra, senza che faccia gesti che potrebbero confondervi, ma dall'impatto potenzialmente alto. Quest'anno, visto che l'epidemia c'è già, è rimasto insomma, è salito ancora più in alto, quindi diciamo forse avevamo sottostimato l'impatto di una potenziale pandemia, e in più è stato spostato a destra perché è molto probabile che le ripercussioni dell'epidemia continuino anche nel 2021. Ok, quindi evento altamente probabile, altamente devastante. Sapete quali sono gli altri fenomeni che stanno in alto a destra accanto a una possibile pandemia? Sono cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, danni ambientali causati dall'uomo e fenomeni meteorologici estremi. Tutti fenomeni legati alla crisi ambientale. Un bel po' sotto ci sono, ad esempio, la crisi del debito, i fallimenti della cyber security, l'erosione della coesione sociale e questo tipo di fenomeni qua. Mentre eventi che spesso dominano i giornali, come attacchi terroristici o problematiche legate all'immigrazione, hanno un impatto bassissimo. E lasciando perdere che tutti questi fattori ovviamente sono strettamente interconnessi fra di loro, il fatto è che la crisi ambientale è di gran lunga il rischio più grande per la nostra specie e che è madre anche di vari altri rischi, assieme ad esempio la stessa crisi pandemica, come vedevamo prima, è molto probabilmente figlia della crisi ambientale. E quindi sarebbe il caso, ecco, anche che l'agenda politica si adeguasse a questo genere di priorità che ci vengono mostrate in maniera abbastanza chiara. Tra l'altro, l'attualità ci continua a ricordare che il rischio è reale, nel senso non stiamo parlando solo di rischi ipotetici. Ieri, ad esempio, un enorme blocco di ghiaccio dell'Himalaya è caduto in un fiume indiano causando una grossa esondazione. Lo riporta ANSA citando come fonte la polizia dello stato dell'Uttarakhand, scusate la pronuncia indiana non certo perfetta. Comunque sono almeno 200 le persone considerate disperse e per per le quali si teme appunto la vita, è la massa di acqua e di detriti che ha superato una diga, ha travolto due centrali elettriche, distruggendo anche strade e ponti. Ecco, questo è solo un esempio preso dall'attualità di ieri, quindi neanche andando particolarmente indietro nel tempo, e per capire quali sono i rischi poi effettivi dei cambiamenti climatici. Ovviamente questo è solo un piccolo evento. Ultima notizia, visto che siamo in tema. È uscito un nuovo libro del celebre climatologo statunitense Michael Mann, che parla di come uno dei principali ostacoli ai cambiamenti sociali in risposta alla crisi ambientale sia anche il catastrofismo climatico. È qualcosa di cui non abbiamo parlato molto spesso, ma è un tema molto interessante. Lui lo chiama catastrofismo soft, li chiama i soft doomers, ed è una corrente di pensiero che si sta facendo una discreta strada nel dibattito pubblico, soprattutto negli Stati Uniti, e che paradossalmente rischia di essere tanto pericoloso quanto il negazionismo climatico. In altre parole, convincersi che non c'è più niente da fare o convincersi che il problema non esiste sarebbero un po' due facce della stessa medaglia, due risposte fallaci del nostro cervello, sostanzialmente pigro, che non vuole attivarsi e non vuole cambiare. Due bias cognitivi. Entrambi altrettanto temibili. E via via che la crisi climatica avanza e diventa più difficile anche per i nostri fantasiosi cervelli sostenere che questa cosa non esiste, quindi correre al riparo per evitare di affrontare il problema, si rimpolpano le file invece di quelli che iniziano a dire che il problema esiste, ma sostanzialmente non c'è più niente da fare. E certo. C'è un equilibrio sottile fra l'accettare la realtà, anche nei suoi lati più terribili, e il diventare catastrofisti e quindi dire che ormai è tutto perduto e non c'è più niente da fare. Ci vuole un sacco di coraggio per guardare in faccia la realtà e trovare le risorse anche per provare a cambiarla, anche per attivarsi e cambiare attivamente le cose. Ma siamo anche animali che sono pieni di risorse. E quindi basta, insomma, può essere utile fermarsi un attimo, respirare, connettersi con se stessi e con il mondo e trovare la forza e le risorse per accettare appunto lo stato di realtà attuale, ma al tempo stesso capire cosa si può fare in questo momento per migliorare le cose, perché in qualsiasi situazione c'è sempre un margine di scelta, c'è sempre un margine di azione per andare a modificare quella situazione o per accettarla nel caso in cui non ci sia più niente da fare, ma appunto non sembrerebbe che siamo ancora in quella situazione. Quindi, e fra l'altro la cosa positiva è che ci sono già un sacco di persone che lo stanno facendo. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna, soprattutto oggi, ha molto valore perché chi si rassegna e diventa un catastrofista climatico è perduto, quindi non rassegniamoci. Ciao!